Hai fatto riferimento a un aspetto della politica sanmichelana. Ti collochi a sinistra nel panorama politico. Come giudichi la situazione con riferimento alle candidature a sindaco e alla spaccatura del centro-sinistra?
Allora, anche qui gioca sempre lo stesso, il metodo è sempre lo stesso, quello che ho detto, con ogni mezzo raggiungere un posto di lavoro, no? Quando prima si parlava del posto di lavoro, quando ci si prefigge di raggiungere una carica politica o l'amministrare un'amministrazione o qualcosa, anche lì qualunque mezzo è sempre lecito, no? È un po' machiavellica la cosa. Io ho cercato di, anche in queste, mi hanno invitato in queste riunioni, diciamo così, che si collocano a sinistra, e io ho cercato di inserire un concetto che non è mio, ripeto, è di posti diversi, che viene un pochino attuato in maniera diversa da San Michele, che era quella lì della ricerca di un leader, cioè di riunirsi con persone che la pensano più o meno come noi, ognuno disposto a rimettersi un pochino del proprio io, perché le persone siamo tutti diverse, se siamo 6 miliardi siamo 6 miliardi di teste diverse, no? Quindi, e quando poi ci si dialoga, nel dialogo allora deve emergere quella figura che meglio di altri riesce a fare una sintesi di questo modo di pensare, diciamo di sinistra, ma può essere di destra, non è che, secondo me ogni schieramento ha dei valori, non è vero che i valori, anche altri hanno i valori, vuoi il nazionalismo, vuoi il prevalere del il liberismo, chi ha detto il liberismo puro e diciamo così l'esaltazione, se vogliamo, o deve venire fuori l'ingegno della persona, no? Il socialismo invece è la politica che va aiutato, il debole va aiutato. Poi c'è la versione che è diventata comunismo, dove è un socialismo che non è socialismo, è imposto dall'alto, perché se non c'è una maturazione alla base non è sempre imposto dall'alto, insomma, le dittature sono queste. Però anche lì c'erano dei valori, cioè, si voleva imporre dall'alto un egualitarismo, che è la mortificazione di quelle che può essere nel liberismo, ma nel liberismo può esserci un altro concetto, cioè il prevalere dei più furbi e non dei più capaci, e qui quindi la gamma. Allora, in un'epoca come questa a San Michele prevale per esempio la corsa al posto di lavoro, in altri posti questo non prevalere, e magari nella sinistra possono emergere altri valori del proletariato, dell'associazionismo, di aiutare l'altro, eccetera. E devo dire che in questo mio tentativo di inserire, che venga fuori un leader, che sia la persona che gode della stima di tutti o della maggior parte di quelli che si collocano a sinistra, invece ho trovato un qualcuno che con delle fughe in avanti, noi siamo i capi, chi vuol salire sul carro sale e noi siamo quelli che gestiremo tutto, perché io, siccome personalmente voglio mantenermi libero, il cervello all'ammasso non lo porto dal despota, lo porto dal leader. Ecco, non viene fuori il leader. Attualmente nel centro-sinistra San Michele non sta prevalendo una figura di leader. Anzi, forse negli ultimi giorni hanno fatto qualche passo indietro, ma subito hanno fatto la fuga in avanti, i condottieri, e chi vuole si aggrega. Io no. Io me ne andai da San Michele una volta per non seguire, perché dopo 40 anni adesso vado dietro al condottiero, assolutamente, sono contrario ai condottieri, sono invece favorevole all'emergere, e ce ne sono, perché San Michele non è un paese diverso dagli altri. Secondo me a San Michele ci sono delle persone che potrebbero esprimere, sia a destra che a sinistra, potrebbero esprimere una cultura dalla parte tra virgolette migliore, sia dei valori di destra e di sinistra, ma quelle persone rimangono nell'ombra, perché quelle persone di solito non solo e sempre direi, non accettano la bagarre, lo scontro verbale, così come ho visto che accade, no. Il leader è colui che viene seguito, non è colui che vuol comandare. E io sono per il leader, non per il despota.
Te la sentiresti di avanzare una proposta ben precisa qui ai tuoi amici della sinistra?
Devo dire la verità, ho paura. Non la paura fisica, assolutamente, no. La paura di dover soffrire. Cioè, queste cose non accadono improvvisamente, bisogna che maturino. Io me la sento anche di essere il bastian contrario nella sinistra, ma il bastian contrario non contro Tizio o contro Caio, il bastian contrario che porta avanti questo tipo di idee. Quello lì che, per esempio, nell'ultima riunione ho detto, invece di fare un comizio in piazza, perché non fate un dibattito lasciando parlare la gente? Fate parlare la gente. Qui invece chi fa il comizio trasferisce quello che fa tutto a chi ascolta, no? E invece non è così, non deve essere così. Bisogna ascoltare la gente, lasciarla parlare, anche gli ignoranti, quelli che noi definiamo ignoranti. Dicevo, sai quando si dice giù? Quella è una persona, non è vero, non è vero, non è vero. Il più umile dei contadini che abitava nel pagliaio, che ha risolto il problema dei topi nel suo pagliaio, ha fatto un qualcosa per l'umanità, no? E che magari ha fatto la selezione del gatto, no? Cioè il gatto che sì, e il gatto che era pigro, e ha preferito tenersi il gatto accurato, ha selezionato il gatto da topi. Le grandi invenzioni umane, o le scoperte, no? O invenzioni, no, le scoperte è qualcosa che c'è, l'invenzione invece è qualcosa di nuovo, sì, è un gioco di parole. Sono dovute al caso, per esempio, no, tutti dicono il rame si combatte la peronospora, pochi sanno che il rame si combatte la peronospora, perché quando combattevano la peronospora nel sud della Francia usavano la calce, perché si vedeva che lungo le strade, a quell'epoca le strade erano fatte di sassi, no? Quando veniva vento veniva sulla polvere, la polvere copriva i grappoli d'uva e i grappoli coperti di polvere, che era calcare, non prendevano la peronospora. Allora dicevano, sbianchiamo la calce e diamo la calce ai grappoli. Allora spennellavano i grappoli con la calce. A Bordeaux, nel sud della Francia, usavano sciogliere il solfato di rame nei secchi di calce e si accorsero che la calce che veniva spennellata e che era stata contenuta nei secchi di rame salvava di più l'uva rispetto alla calce che veniva temperata, che so io, nei secchi di legno, per esempio. E venne fuori quindi è un fatto casuale, nessuno sa chi è stato quel grande ingegno che ha scoperto la bottiglia bordolese, che ha salvato la viticoltura, diciamo, no? E oggi il rame è ancora stato opera degli ulivi, per altre malattie, eccetera. Per cui la selezione del gatto l'hanno fatta i contadini a San Michele, no? O la selezione degli asini quando erano gli asini, o la selezione delle varietà di piante, di mandorle, di cose. Sono degli ingegni anche quelli lì, sono persone umili. Se noi andiamo a parlare con i contadini, allora, e ce ne sono ancora a San Michele di quelli là, no? Per esempio, note che a San Michele tolgono certe volte i muretti di confine, e alcuni, per poter lavorare con le macchine, tolgono anche quelle che si chiamano le sottaparete. Le sottaparete sono dei muretti di contenimento dove il terreno è scosceso e l'acqua porta via il terreno. Hanno tolto i muretti di contenimento, hanno tolto le sottaparete. E non lo sanno, e non lo sanno. Quindi c'è una difficoltà di trasmettere questo. Lo sottaparete addirittura è un ornamento se lo si vede bene, perché la terra è piana, gli alberi stanno meglio, invece quando si tolge, scorre via la terra, le piante perdono le radici, poi cosa fai? Riporti la terra dove era prima. Ecco perché dico, ma stiamo parlando di agricoltura, ma potremmo parlare di altre cose, no? Purtroppo le traene non hanno fatto più, però qualcuno c'è ancora per farci dire cos'è stato. Io una volta conoscevo uno, si chiamava Antonio di Ciocconetto. Credo che oggi avrebbe avuto qualcosa come 130 anni, perché la cosa... E lui mi raccontò quando a San Michele arrivarono i primi... Ah, lui seppe che a Celle c'erano i primi traini. E quindi lui, ragazzetto, andò a Celle a vedere i traini, perché qui erano a dorso di mulo, che trasportavano pure con le vacche, che tiravano i carriaggi, eccetera. Quando io ho raccontato questa storia a qualcuno di San Michele, mi ha dato del... non del buffone, come per dire, tu stai dicendo delle balle, no? Diciamo, a San Michele di Traino io non stato sempre. Ecco, non sta bene a quella persona lì rispondere, come certe volte c'è uso di rispondere, tu non ci capisci niente, non ci capisci una menghia, per esempio, no. A quella persona va ribadito il proprio punto di vista, se lui si convince o non si convince, però non perdere la pazienza. Ecco, non perdere la pazienza. Va detto, guarda, a me così l'hanno raccontata. Cioè, perché anche lui è in buona fede, non sa credere che... ma il pretesto di sapere, certe volte è anche una forma di difesa, capito? Perché qui il non sapere, certe volte può essere visto come un debole, come un essere debole. Questo, ripeto, non è una caratteristica di San Michele, ma è una caratteristica generale. La cultura lo guarda per tutto. Però quando mi dice che io, mi ha detto nell'introduzione, che si occupa di storia socioculturale, cioè, bisogna indagare, cioè non poi certe considerazioni si possono anche fare, cioè, si può, certamente il pane che si faceva a mano, noi abbiamo visto lo tauliere, può darsi che 200 anni fa si faceva su una pietra, no? Visto che qui le pietre non mancano, perché può darsi che le tavole fossero una cosa preziosa, poi la tavola è diventata comune con i trasporti. Poi magari le prime tavole che hanno fatto l'abbiamo fatto con le tavole di fico o di quercia, di roverella o di olivo, non lo so, insomma. Certamente a San Michele non si sono fatte le tavole di faggio, per esempio, che è una pianta, che non, e storicamente non risulta che ci fosse il faggio in altre epoche qui.
Quindi ricollegandoci alla domanda.
Non ho risposto.
No, va bene, hai preso l'altra strada, è stato interessante, stiamo scherzando. Quindi la questione è che la cultura, o anche le persone semplici, hanno da dire, devono dire, devono intervenire. Perché riferito alla, un po' al discorso sui candidati a sindaco, quindi sulla mancanza di questa diciamo forma di come si dice, di democrazia, di.
No, ma se il popolo non partecipa non è democrazia, no? Ma sai qual è la risposta che mi ha dato? Ma no, adesso non è più così. Sembra che non è più così, come se un fatto calato dall'alto, cioè adesso non è più così. No, adesso gli uomini, per i comportamenti umani, non è più così. Non perché non è più così che sta scritto da qualche parte. Ma io invece sono di reintrodurre, se in passato è stato così, di far parlare la gente. Cioè la democrazia non si può esercitare solo tramite il voto, anche perché, ripeto, molte volte il voto è condizionato, no? Il voto è condizionato. Cioè fare un ulteriore passo avanti verso la partecipazione della gente. Ci sono degli stati, non per dire gli altri, perché dove, io ricordo in Svizzera, ogni mese si andava a votare, perché molte leggi venivano approvate dal popolo, no? Io ho avuto una breve esperienza in Svizzera, mi raccontavano che era così. Quindi, qui invece ho l'impressione, io feci una scelta diversa, ho l'impressione che si tenta di capire, e non è una, cioè non è una critica negativa, è una cosa che io non condivido. Capisco le motivazioni che spingono la gente a comportarsi in un certo modo. Le capisco, non le condivido e vorrei che queste persone si riscattassero. Però devono sapere che costa, eh? Cioè restare liberi bisogna pagare un prezzo. E quindi che qualcuno sia disposto a pagare un prezzo. Poi, se nessuno è disposto a pagare un prezzo, chi va a comandare sappia che la gente che la segue, che l'ha seguita, la segue per motivi di interesse, non la segue per perché questa persona vuol introdurre un qualcosa di nuovo, una cultura nuova, o una cultura, fra virgolette, diversa, nel senso, se vogliamo dare positivo e negativo, diciamo positiva. Tutti dicono che la partecipazione della gente è importante, no? Ma se una partecipazione consapevole, è cosciente, è diverso. Cioè, porto un esempio. Il bravo stratega militare non è quello colui che fa dei grandi progetti, delle grandi piani di azione, è colui che conosce i propri soldati e che sa rincuorarli anche. Ci si pone un fine, all'epoca ci si poneva un fine, l'Unità d'Italia, Lombardo-Veneto, l'Unione all'Italia, eccetera, eccetera, no? Anche dietro questi fini c'erano altri egoismi, no? Poi non parliamo dell'Unità d'Italia. Oggi per dire l'Unità d'Italia sarebbe stata aggressioni a stati sovrani, no? Sono cambiate le epoche. Quell'epoca lì passò come un motivo, come si diceva, un motivo culturale, un motivo spirituale, eccetera, eccetera. Cioè, l'Unità d'Italia, se andiamo sul piano del diritto, col beneplacito della Francia e un po' meno dell'Inghilterra, i Savoia, che erano francesi, erano d'origine francese, e quindi non dimentichiamo, aggredirono lo Stato delle due Sicilie. Cavour fomentò le sommosse a Firenze, lo Stato del Vaticano, che era stato, fu aggredito, e poi il Lombardo-Veneto con l'aiuto dei francesi. Cioè, se lo vediamo sotto il piano storico, senza il senso, l'aspetto emotivo, l'Italia, senza l'aspetto emotivo, sul piano del diritto, aggressione a stati sovrani, punto. Poi andiamo a discutere se questa aggressione a stato sovrano era per il riscatto delle genti del sud, era per l'Italia grande, eccetera, perché se no neghiamo tutto, non si può negare tutto, i valori ci sono e vanno anche, ma non sono immutabili. Il concetto di patria oggi non è quello di allora, no? Oggi non è quello di allora.
Sì, ritornando
al discorso che non ho risposto.
Stai parlando di
metafora
del...
Se me la sento di, allo stato attuale, me la sento di seminare, non ho fretta e aspetto per raccogliere. Se c'è da raccogliere. Però, siccome io porto le metafore in agricoltura perché sono agronomo, certe volte si semina, viene la siccità, si semina anche il Vangelo dice, no? Si semina sul terreno, però il grano nacque anche in mezzo alle spine, no? Il cristianesimo ha anche questa specie, una delle parabole, poi si mandarono prima a togliere, si lasciò assieme, poi non mi ricordo se tossero prima la zizzania o poi, però in mezzo alla zizzania il grano crebbe, ma se nessuno semina resta solo zizzania, no? Se nessuno semina, ripeto, la semina è che le persone partecipino, e che, ripeto, la maturazione delle persone non è una cosa velocissima, ci vuole tempo. Io sono per le rivoluzioni lente ma durature, no? Non per i temporali che fanno danno, no? Fanno danno. Se noi pensiamo alla rivoluzione francese, le altre rivoluzioni sono state cose ridicole, no? La rivoluzione russa è durata 70 anni, no? Non è niente, rivoluzione poi, imposta dall'alto, senza maturazione di popolo. La rivoluzione francese forse è stata una delle poche che ancora se ne sentono gli effetti. Se ne sentono gli effetti, no? E lì credo che la Francia sia veramente la nazione, perché la libertà dei cervelli, la capacità dei cervelli di elaborare. Ripeto, non per il DNA. Le condizioni maturano per una serie di circostanze, non solo per il DNA delle persone.
Ok, un ringraziamento a Giuseppe Pifani. Grazie.